Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Carlo Bonini e Giuliano Foschini presentano Ti mangio il cuore, Feltrinelli editore. Gli autori dialogano con Marco Minniti, modera Marco Imarisio.
Buonasera a tutti, grazie di essere qui. E cerco di andare subito, di entrare subito nel merito di questo bel libro che hanno scritto Carlo e Giuliano. E quindi insomma il mio pistolotto iniziale sarà molto breve, anche perché abbiamo la fortuna di avere qua l'onorevole Marco Minniti, ex ministro dell'Interno, che conosce da vicino il fenomeno di questa mafia foggiana. La chiamo così sbagliando. Potrei cominciare col dire che nell'ultimo film di Bellocchio, Il Testimone, c'è un passaggio in cui Tommaso Buscetta, che praticamente nel momento di pentirsi, guarda il procuratore, il magistrato che lo sta inducendo al pentimento, lo sta accompagnando in questo percorso, e dice: dottore, la mafia non esiste. Che per quello che si apprestava a diventare il più grande pentito della storia della mafia siciliana era quasi un paradosso. Un attimo di silenzio e poi dice: non si chiama mafia, si chiama Cosa Nostra. Ecco, le parole sono importanti, perché qui stiamo parlando, in questo Ti mangio il cuore, e vedremo che poi il titolo va preso alla lettera, non soltanto come metafora, stiamo parlando di una mafia che non ha nome: società foggiana, mafia della montagna, mafia del Gargano, quarta mafia, in qualche modo impropriamente avvicinata alla Sacra Corona Unita, che già di per se stesso è una quarta mafia, una costola dell''Ndrangheta. E questo non dare un nome alle cose ha permesso che questa mafia molto locale crescesse e si rinforzasse e diventasse un fenomeno assolutamente, devo riconoscere, sconosciuto ai più, a gran parte dell'opinione pubblica nazionale. E invece è una mafia feroce, una mafia che fa un omicidio quasi ogni settimana, dove fino adesso nella sua storia, che è una storia che ha radici profonde, c'è un solo pentito, una sola pentita, ma poi ci arriveremo, dove in una zona dove l'80% dei commercianti paga il pizzo e dove quasi tutti gli omicidi commessi da questa mafia sono rimasti fino a poco tempo fa senza colpevole. Ecco, io comincerei dall'onorevole Minniti, perché in qualità di ministro dell'Interno fu lui nel 2017 il primo forse a prendere provvedimenti seri, inviando contingenti di polizia io lo chiamo Gargano, poi in realtà i nostri autori ci spiegano che si chiama Capitanato, giusto, quella zona, no? Capitanata, quella zona. Ecco, durante la sua permanenza al Viminale il peso di questa mafia era reale. Lei mandò rinforzi di polizia dopo un fatto di cronaca particolarmente cruento, ma è vero che stiamo parlando di un fenomeno sconosciuto ai più?
Allora, no, innanzitutto grazie. Grazie ai due autori, perché secondo me hanno scritto un libro molto bello e a mio avviso anche molto importante. Se ci avete voglia di leggerlo, io vi consiglio di leggerlo, ha il ritmo di un libro di Dan Winslow, con una piccola differenza, che quello che scrive Dan Winslow è totalmente inventato, naturalmente parte dalla realtà ma è frutto di fantasia, tutto quello che c'è scritto qua dentro è la pura e semplice realtà, e si parla soltanto per atti giudiziari. La cosa drammatica è che gli atti giudiziari sono di una crudezza e di una violenza senza precedenti. Se voi ricordate, uno dei libri era, per esempio, di Dan Winslow, era Le Belve. E se voi leggete il primo capitolo di questo libro e avete in testa Le beve di Dan Winslow, non trovate la differenza tra un gruppo di ragazzi, di giovani della capitanata e il cartello di Sinaloa. La rudezza, la violenza nella pratica, diciamo, dell'omicidio è talmente forte da essere simile a quello che praticavano i killer del cartello di Sinaloa. Venendo qui alla domanda postami dai Marisio, noi abbiamo di fronte una delle più grandi operazioni di rimozione che il nostro paese fa quando a volte affronta i temi della criminalità organizzata. E nel senso che noi avevamo la presenza di un'organizzazione che aveva tutte quante le stimmate delle organizzazioni mafiose, ma tra virgolette non si riusciva a comprendere o a valutare quello che effettivamente fosse. Ho detto una delle più grandi, non ho detto la più grande, perché la più grande nella storia dell'Italia è stata quella dell''ndrangheta calabrese. L''ndrangheta calabrese fino a metà degli anni 90 tecnicamente sembrava quasi non esistere. Anzi, l''ndrangheta calabrese si era approfittata moltissimo del fatto che tutti i riflettori erano accesi su Cosa Nostra, sulla Sicilia e sulla Cosa Nostra stragista, per rafforzare il suo potere, per diventare uno dei più grandi player europei e mondiali della criminalità organizzata. Oggi l''ndrangheta è uno dei principali player mondiali della criminalità organizzata. La stessa cosa, naturalmente con dimensioni più territorialmente ridotti, non meno come ferocia, è avvenuta per quanto riguardava la mafia della Capitanata. La storia ci racconta di un percorso molto lungo, che tuttavia è arrivata ad un momento di consapevolezza soltanto qualche mese fa, starei per dire qualche anno fa. Prima le stesse cose c'erano, ma non venivano lette insieme, non venivano valutate insieme, per una ragione semplicissima. Prima è che c'è una difficoltà a guardare i fenomeni criminali, a leggerli nella loro complessità, nella loro realtà. La seconda è che c'è un'idea che spesso viene diffusa, che in un territorio parlare di mafia significa denigrare quel territorio. Noi stiamo parlando del Gargano, stiamo parlando della Capitanata, che come scritto qui nel libro è una terra che ha insieme due caratteristiche straordinarie: quella di essere una terra profondamente religiosa, e Padre Pio, è terra tra virgolette di straordinari processi di popolo che si avviano verso quella terra nella ricerca di un pezzo di santità, e contemporaneamente è una delle realtà turistiche più importanti del nostro paese, sicuramente la più importante della Puglia. Per cui l'idea che a un certo punto si potesse parlare di mafia appariva come un elemento di deterioramento dell'immagine del territorio. È una cosa che spesso ritorna. E se voi ascoltate quello che si dice, sì, ma insomma non abusiamo con la parola mafia, perché poi la parola mafia significa di fatto denigrare un territorio. Io invece sono convinto esattamente dell'opposto, che quando c'è la mafia, parlare di mafia significa dimostrare un atto di amore nei confronti del territorio di cui si sta parlando, perché dire quello che c'è significa avviare il primo passo verso la liberazione. Nascondere la polvere sotto il tappeto significa, tra virgolette, non andare da nessuna parte. Cos'è questa mafia della Capitanata? Come tutte le cose che nascono improvvisamente, è l'incrocio di più cose che già precedentemente esistevano. Vedete, il titolo e la copertina sono di per sé molto comunicative. Il titolo sullo sfondo rosso è una processione, e cioè l'incrocio tra un pezzo di sentimento popolare religioso e, tra virgolette, un pezzo di sentimento criminale. Se guardiamo la storia delle grandi organizzazioni criminali, c'è sempre questo incrocio. E una delle mie più belle esperienze da ministro dell'Interno fu quella quando a un certo punto andai nel santuario di Polsi. Il santuario di Polsi è nel cuore dell'Aspromonte, nella provincia di Reggio Calabria, ed era storicamente considerato il santuario dell''ndrangheta, così veniva comunicato, era lì dove avvenivano i riti primordiali di affiliazione. In quel santuario a un certo punto facemmo un'iniziativa in cui insieme c'erano l'allora ministro dell'Interno e alcuni esponenti di primissimo piano della Chiesa Cattolica. E lì si lanciò un messaggio, a mio avviso straordinario, e cioè non si uccide in nome di Dio, non si fa violenza in nome di Dio, nessuno può fare violenza usando il nome di Dio. Ma se voi leggete, diciamo, questo libro, voi comprendete come spesso l'uso della violenza, l'uso della vendetta venga considerato così come un elemento sacrale. C'è il dovere della vendetta, e il libro racconta una sequenza inenarrabile di vendette, ma appunto perché c'è una sorta di tra virgolette di imprinting superiore, per cui la vendetta è legittimata. Quelli che usano la vendetta fanno la cosa giusta, fanno quella cosa per cui vengono apprezzati da coloro che sanno che loro hanno consumato la vendetta, e c'è un gigantesco capovolgimento dei valori. La seconda cosa è il titolo Ti mangio il cuore. Ti mangio il cuore, lo dico a Giuliano, non è un copyright esclusivamente pugliese, e Ti mangio il cuore un copyright innanzitutto calabrese, e cioè l'idea della estinzione del nemico che porta al fatto che l'estinzione vera non avviene con la morte del nemico, già una cosa sconvolgente e inaccettabile, ma avviene con il fatto che c'è quasi un elemento tribale che è appunto io ti mangio il cuore, prendo quel pezzo tuo e lo faccio diventare mio. Tant'è che nelle, diciamo, raccontare gli omicidi, spesso si usa il termine, loro lo ripetono, lo portano via. Lo portano via e lo tolgono via dal mondo, non lo portano via, perché quando uno legge se lo sono portato via, uno pensa, dice, vabbè, l'hanno messo in un posto magari meno bello o addirittura in un posto migliore. No, se lo portano via, e infatti loro scrivono, se lo portano via il 9 di agosto, se lo portano via il 13 di ottobre, se lo portano via, cioè scompare. E secondo elemento, tutto questo è strettamente collegato alla iconografia dell''ndrangheta. Non è un caso che il salto di maturità della mafia e della capitanata viene fatto quando a un certo punto arrivano alcuni 'ndranghetisti a soggiornare in Puglia e gli fanno fare il salto di qualità. E tuttavia non è soltanto 'ndrangheta, perché c'è un altro elemento, e l'elemento più propriamente di carattere gangsteristico. È una mafia, per esempio, che vive e che ha un rapporto molto forte con alcune tipologie di reato che l''ndrangheta non si sognerebbe mai di fare perché le considera poco nobili. Per esempio, uno di questi sono le rapine a mano armata. E la, diciamo, mafia della capitanata è, diciamo, storicamente conosciuta. La storia di questo libro vi racconta di rapine incredibili in cui venivano utilizzati i Kalashnikov, venivano utilizzati mezzi pesanti e compagnia varia, perché appunto c'è un elemento tipicamente gangsteristico, che in questo caso non deriva dall''ndrangheta calabrese, ma piuttosto dalla camorra napoletana, perché la mafia della capitanata ha un doppio imprinting: napoletano e calabrese. Infine, due ultime considerazioni e poi finisco. E vedete, il libro è una sorta di discesa negli inferi, è una discesa nella parte più oscura dell'animo umano, che viene raccontata con dovizia di particolari. Poi c'è naturalmente l'elemento anche della liberazione dell'animo umano. Ci sono, come succede storicamente e come secondo me sarà sempre più importante, la figura delle donne, che a un certo punto rompono il sistema, rompono il meccanismo. C'è la storia di Rosa, che insieme moglie di un capo di una banda e insieme esponente, prima aveva avuto relazione col capo dell'altra banda che quella aveva il compito di, tra virgolette, annientare. E Rosa è un condensato straordinario di umanità. A un certo punto deve decidere se deve garantire un futuro alla propria figlia, e decide di garantire un futuro alla propria figlia. E tuttavia il passaggio per la liberazione è un passaggio carico di tensioni, non è una cosa semplicissima. Secondo, a che punto siamo? Noi siamo ad un punto, tuttavia, che questo libro ci racconta della crescita, dell'esplosione di una mafia e del fatto che questa mafia ha subito nell'ultimo anno e mezzo una sequenza di colpi senza precedenti. Il tempo passato dal riconoscere che quella è una mafia alla infliggere colpi straordinari è stato un tempo relativamente molto breve, perché guardate, solitamente per le altre tipi di mafie sono passati molti anni. E tutto avviene in una calda giornata di agosto, il salto di qualità avviene in una calda giornata di agosto. In questa operazione dell'ultimo atto di una sequenza di vendette incominciata nel 2003 con un summit di mafia, tra virgolette, fasullo, farlocco, perché era un summit di mafia a cui partecipavano direttamente anche i carabinieri, e quindi voi comprendete che non era un summit vero di mafia, perché uno di questi capi famiglia aveva convocato un summit con gli altri capi mafia per presentare, diciamo, ai carabinieri chi erano gli altri capi mafia. A un certo punto si capisce che quello era un summit farlocco e incomincia una sequenza incredibile di vendette, di omicidi che hanno il punto apicale 14 anni dopo, in una calda mattinata del 2017. Lì a un certo punto bisogna, tra virgolette, completare il lavoro di uno, qui nome Mario Luciano tra l'altro, di uno che aveva avuto, tra virgolette, un favore degli dèi, come raramente succede, nel senso che gli avevano messo una bomba nella macchina insieme col fratello. Uno era morto e l'altro si era, lui si era salvato. Gli avevano fatto un attentato diretto alla sua persona, ferito gravemente, si era salvato, e quindi aveva in qualche modo maturato l'idea di essere assolutamente intoccabile, cioè non gli poteva succedere nulla. Lui sta tornando, devono completare il lavoro che appunto per ben due volte era fallito, e nel momento in cui lui è sul posto insieme con il suo guardaspalle e sta per essere eliminato, tra virgolette, passano due fratelli. Due fratelli che erano due agricoltori, come viene raccontato nel libro, che producevano cose buone, perché erano due agricoltori bravissimi ed erano buoni come le cose che producevano. Cito da questo punto di vista testualmente gli autori. Producevano cose buone ed erano buoni come le cose che producevano. Queste due persone non hanno nessuna colpa se non quella di trovarsi al momento sbagliato nel posto sbagliato. Vengono fatte fuori. E lì scatta una reazione. L'allora ministro dell'Interno il giorno dopo va lì, convoca un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, porta i comandanti delle grandi forze di polizia, tenendo conto che più volte c'era stato un grido di dolore da parte della magistratura locale nei confronti dei capi delle varie forze di polizia, e si fa una doppia operazione. La prima operazione si chiama tecnicamente saturazione del territorio. Cosa vuol dire saturazione del territorio? Nel momento in cui muoiono due persone totalmente innocenti, la cui colpa è di essere al momento sbagliato nel posto sbagliato, lo Stato viene sfidato nella sua sovranità. Non c'è niente da fare. Cioè il ministro dell'Interno va là perché è una sfida diretta allo Stato, perché lì bisogna stabilire chi comanda. Se comanda la mafia del Gargano o comanda lo Stato italiano. La presenza del ministro dell'Interno era fondamentale per dimostrare che comandava lo Stato italiano. La stessa cosa è successa qualche settimana fa a Napoli, quando è stata ferita quella bambina, per fortuna adesso fuori pericolo, sta bene, Noemi. Per questo avrei gradito che il ministro dell'Interno in quel momento fosse andato a Napoli. Per una ragione semplicissima, perché anche lì era una sfida alla sovranità dello Stato. Chi comanda? Ecco, comanda la Camorra?
A questo proposito,
o comanda lo Stato?
Esatto, a questo proposito, onorevole, c'è una frase in epigrafe del libro, questa è una domanda che volevo fare a Giuliano e Carlo. Ora, nella sua introduzione lei, dando un dolore agli amici della Feltrinelli, ha citato Don Winslow, che è un autore di una casa editrice concorrente, ma...
Beh, adesso ci siamo noi però.
Esatto, ma mi è venuto in mente appunto, ad esempio ci sono alcune esecuzioni, leggendo il libro di Giuliano e di Carlo, mi è venuto in mente Il potere del cane, poi la smetto con Don Winslow, quando c'è... l'uccisione con modalità atroci, scuoiato vivo di un presunto traditore. Ecco, la modalità, la crudeltà delle esecuzioni, delle vendette, sono tali che avrebbero dovuto far inarcare il sopracciglio, vado in ordine, diciamo, decrescente. alla magistratura, e invece qua in epigrafe al libro abbiamo una citazione della Corte d'Appello della Corte d'Assise d'Appello di Bari, che dice: stiamo parlando di una mafia più immaginata che dimostrata. Ed era il 2001, mentre invece Giuliano e Carlo ci hanno spiegato che i primi omicidi risalgono addirittura agli anni 80. Quindi, domanda con l'implicità innanzitutto agli autori. Lei ha parlato giustamente di misure repressive, come giusto che sia, ma dove è stata in questi 20 anni la società civile? Dove è stata la magistratura soprattutto? E comincerei a chiedere la domanda che farei a Giuliano Carlo.
Vado. Buonasera, grazie a Marco, grazie all'onorevole Minniti, davvero. Noi siamo particolarmente contenti che ci siate voi oggi, perché il ministro Minniti c'era quei giorni e noi c'eravamo, noi ci siamo visti a Foggia. Poi vi racconterò cosa mi ha risposto, perché Marco Malisio è una delle penne più belle del giornalismo italiano, quindi non possiamo che essere contenti. Dove era la società civile? Guarda, dove era la magistratura? Io voglio partire da quel 9 agosto del 2017, e poi forse il giorno in cui è cominciato a nascere Ti mangio il cuore, perché io sono pugliese e da un po' di tempo mi occupavo della mafia foggiana, devo dire con colpevole distrazione, cioè me ne occupavo a spot. Ci capitava spesso di parlarne con Carlo e non era mai, ci era mai venuta un'idea di una cosa compiuta. In realtà il 9 agosto 2017, quando c'è questo quadruplice omicidio sul Gargano, San Marco in Lamis, e dove vengono ammazzati per la prima volta due innocenti, come raccontava il ministro Minniti, cambia qualcosa. Io ero in vacanza, stavo per partire ed ero a Bari, dove vive la mia famiglia, e sono andato in procura, la distrettuale antimafia di Bari, che era competente. E ho trovato un signore che era il procuratore, si chiama Giuseppe Volpe, che è un signore di quasi 70 anni, una persona molto mite, molto taciturna, infuriato. Sono entrato nella sua stanza e mi ha detto: io sono incazzato nero. Ho detto: perché? E mi ha detto: sai, hanno ammazzato 4 persone, 2 sono innocenti. Io non ho la benzina per mandare il PM, ho dovuto chiamare i carabinieri e mi sono fatto prestare una macchina per mandare il PM di turno. E ora ho chiamato mia moglie e gli ho chiesto di portarmi la macchina da casa, perché non abbiamo la benzina. Come facciamo? Attorno a quella domanda c'è la risposta a tutto, a quello che tu ci chiedi, cioè che cosa è successo prima. Non è successo niente, cioè è successo che c'erano dei magistrati, dei poliziotti, dei carabinieri in trincea, da soli, che combattevano con armi assolutamente spuntate contro un esercito. Perché poi le cose è importante chiamarle con il loro nome, no? Prima il ministro citava le rapine. Ora, per capirci su che cosa parliamo quando parliamo delle rapine nel Foggiano e le rapine dei cerignolani, che sono specializzati in Europa, sono i leader unici, qualsiasi assalto al portavalore che voi potete sentire parlare in Europa sono stati loro, o comunque il know-how è il loro. Questi signori bloccano le autostrade, le chiudono, fanno alzare un drone per fare in modo che con una ripresa dall'alto si possa essere certi che non ci sono macchine della polizia, e fanno in modo che le comunicazioni via radio della polizia in quel momento sono sospese. Segano i guardrail dal giorno prima in modo tale che i loro mezzi possano scappare dall'autostrada e attaccano i blindati in uno degli assalti di cui noi parliamo con il libro, con i bazooka. Quindi hanno puntato un bazooka contro un blindato. Usano solo armi da guerra che gli arrivano dalla Jugoslavia. 10 anni fa, quindi molto tempo fa, ma non troppo, quindi quando appunto, prima, no? Foggia, che è un capoluogo di provincia, se voglio dire, non è una città esattamente, un quartiere di Foggia è stato chiuso. Hanno preso 4 camion della spazzatura pieni, li hanno incendiati, messi ai 4 vertici del quartiere, e con un escavatore hanno scavato sotto un palazzo per arrivare a un cavo di un studio di vigilanza, mentre un quartiere era bloccato, era inaccessibile. Allora, stiamo parlando di questo. Davanti a questo, quello che è incredibile è che è questa responsabilità anche nostra, che non, cioè, voi immaginate sui giornali di Foggia, leggete in 10 righe, in 15 righe, in 20 righe. Perché?
Carlo, tu ti occupi, tra le tante cose di cui ti occupi nella tua attività giornalistica, anche e soprattutto di rapporti con la magistratura, di giudiziaria. Ho detto, Carlo Bonini si occupa anche e soprattutto nella sua attività giornalistica di quella che noi chiamiamo giudiziaria, rapporti con la magistratura, inchieste fatte dalla magistratura e dalle procure. Davanti a una tale massa di eventi criminosi e criminogeni, come è stato possibile non chiamare la cosa con il suo nome per così tanto tempo? Che spiegazione ti sei dato?
Ma diciamo, l'Italia, il nostro è un paese, appunto, lo diceva prima Marco Minniti, e siamo diciamo, abbastanza facili alla rimozione. La rimozione è una delle cose che ci riesce meglio in genere. In particolare, per quello che io sono riuscito a capire, la rimozione lì è stata ancora più semplice perché è stata una rimozione di prossimità, cioè i primi a rimuovere quello che succedeva nella capitanata sono stati i pugliesi. Una delle cose che mi ha sorpreso cominciando a fare, diciamo, a lavorare al libro, fu che parlare della mafia del Gargano, della mafia dei Montanari, piuttosto che della mafia foggiana con un barese, era come fondamentalmente parlarne con un triestino. Per un barese Foggia è un non luogo, non parliamo dei salentini per i quali Foggia è un non luogo, cioè quel pezzo d'Italia è considerato non solo dal sotto profilo, diciamo, dal punto di vista criminale, ma da un punto di vista anche politico, economico, come un non luogo. In qualche modo per la sinistra italiana la storia di Foggia finisce con Di Vittorio, cioè dopo Di Vittorio non c'è più niente. Noi siamo andati a presentare il libro a San Severo e c'erano un paio di, cioè il figlio di un costituente che arrivava dalla capitanata, che diceva: sono le ultime cose che ricordiamo, cioè quella terra politicamente, il foggiano non ha più prodotto, diciamo, classe dirigente. Nel frattempo l'assalto al tessuto produttivo economico è stato talmente capillare, anche lì talmente violento nella sua particolarità, perché faccio un inciso: Foggia è l'unico luogo al mondo dove le estorsioni seguono un criterio opposto a quello normale. Normalmente quando si estorce un imprenditore lo si minaccia fisicamente lui, i suoi cari, la sua famiglia, anche i suoi beni, e si fa in modo che l'estorto paghi. I foggiani procedono in altro modo. L'estorsione comincia con la devastazione dell'attività produttiva del futuro estorto, cioè il futuro estorto viene immediatamente messo in ginocchio, incapace, come dire, di provvedere a se stesso e a un eventuale pizzo. Viene quindi aiutato lentamente a rialzarsi con soldi a strozzo e a quel punto viene finalmente estorto. In alcuni casi, questa è una peculiarità del foggiano, il pizzo è fatturato, cioè gli estorsori si riuniscono in società, che sono consorzi, che emettono regolare fattura che l'estorto può scaricare fiscalmente. E questa non è una butade, è emerso nelle attività di contrasto all'estorsione. A Foggia, la questura di Foggia è l'unica questura in Italia che nei fogli Excel, nei fogli delle statistiche dei reati più comuni del capoluogo, ha, insieme a furti, rapine, estorsione, attentati dinamitardi, la voce stragi. Cioè il reato di strage è considerato un reato, diciamo, tra i più frequenti dell'area. Allora, questo ha prodotto progressivamente, diciamo, assuefazione, la solitudine quando non incontra, diciamo così, nessun tipo di risposta sul piano politico, sul piano giudiziario, sul piano della risposta dello Stato, si convince definitivamente di essere, come dire, un luogo sottratto alla sovranità del paese, e il resto poi lo abbiamo fatto noi, cioè lo ha fatto l'informazione di questo paese, perché a un certo punto, e noi lo raccontiamo nel libro, a un certo punto il procuratore Volpe scrive a Roma e dice: io non vorrei che per far accorgere paese che esiste un luogo di questo genere noi dobbiamo aspettare la morte di un magistrato, la morte di un bambino. Cioè, non vorrei che, come dire, si debba arrivare al punto, diciamo, peggiore per dire, per farmi in modo che questa parte di terra si manifesti. Quindi questi sono meccanismi di rimozione tipicamente, ripeto, tipicamente italiani. È una mafia, tra l'altro, che è talmente, ripeto, è talmente capillare che l'omertà è sul, diciamo, probabilmente, se non ai livelli, diciamo, dell'omertà andranghetista, molto vicina. È una mafia che non prevede riti di affiliazione, perché si nasce mafiosi, cioè se si nasce con un cognome si appartiene a quel clan, anche se si decide poi di vivere la propria vita pascolando il bestiame. Comunque, se porti quel cognome, sei di quella famiglia e come tale verrai considerato, quindi potrai essere anche un potenziale bersaglio, e comunque sarai chiamato a vendicare il sangue dei tuoi cari. E quindi è un fenomeno che è diventato, come dire, una parte del paesaggio, e come parte del paesaggio è stato, come dire, dagli stessi abitanti di quella regione progressivamente, come dire, camuffato, come si diceva prima, il Gargano, perché il Gargano, le vacanze, la foresta umbra è uno dei luoghi più belli d'Italia, è un paradiso, è stato per anni, per decenni, il paradiso dei latitanti calabresi, latitanti napoletani. Una delle misure che è stata presa dopo la strage di San Marco e Lamis è stata la creazione di questo reparto dei carabinieri, vi ricorderete probabilmente quelli meno giovani, i cacciatori di Calabria, che erano il reparto dei carabinieri che negli anni dei sequestri di persone dei grandi latitanti di 'Ndrangheta battevano la spromotta. Adesso esiste un altro reparto che si chiama i cacciatori di Puglia, che presidiano e attraversano in lungo e in largo la foresta umbra, che è un luogo paradisiaco dentro cui sono successe cose demoniache, perché molti di questi delitti poi lì hanno avuto il loro teatro.
Volevo restare sul libro e ci torno presto. Una prima divagazione, e comunque è un tema che voi trattate nel libro, questo, come hai detto tu, no, dell'ablazione, della rimozione, ok? Oggi mi è capitato di leggere sul giornale per il quale scrivo un editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul Sud dimenticato. Ora, onorevole Minniti non lo sa perché per sua fortuna non fa giornalista, ma nelle redazioni oramai vige una scala di valori quasi non detta. Nessuno lo riconoscerà mai, ma faccio un esempio: un femminicidio in provincia di Foggia vale molto meno di un femminicidio in una villetta del Novarese. Cioè, da Roma in su, qualunque evento ha un eco maggiore. Questo dopo la stagione, ovviamente, del grande contrasto alla mafia, ma questo appartiene a una rimozione che credo, temo, non sia solo nell'editoria e nei giornali, temo sia anche nella società. Cioè, questo libro in qualche modo rappresenta anche una testimonianza di come, salvo interventi recenti, noi ci siamo dimenticati il Sud. Quindi all'onorevole Minniti, innanzitutto uomo del Sud, chiedo se lei abbia questa percezione, e ai due autori chiedo se questa mia sensazione che ho avuto leggendo il libro sia sbagliata.
Sì, allora, accanto alle cose che hanno detto, e sono molto convincenti sia Giuliano che Carlo, c'è un altro problema, e cioè la convinzione che a un certo punto una grande democrazia può convivere con delle zone franche e che sia di fatto un elemento di carattere fisiologico. Noi abbiamo parlato della mafia del Gargano, vorrei soltanto per, diciamo, equilibrio di valutazione ricordare il caso di Ostia. Tra l'altro le due questioni avvengono quasi contemporaneamente. Il senso dello Stato è che deve essere quello che non ci sono zone franche, che si è capace di colpire chiunque in qualunque parte del nostro paese. Secondo, perché l'idea delle zone franche? Perché noi abbiamo in qualche modo assimilato l'idea che quelli che fanno le rapine, come ci raccontava Giuliano, sono di serie C. Uso un termine, sono criminali, punto. E i criminali, punto, possono essere sconfitti in qualunque momento. La stessa questione, lo stesso approccio che si aveva col clan Spada, e per cui entrambi non potevano essere considerati come, tra virgolette, uso un termine un pochino che vorrei fosse inteso, avere i quarti di nobiltà di essere mafiosi, perché quello veniva considerato come qualcosa che li faceva crescere molto, e da qui è nata una gigantesca sottovalutazione. Poi dentro questo elemento c'è un problema più forte che quello del sud. Io ho letto l'editoriale di Galileo Loggia, molto acuto e molto intelligente come al solito. Tuttavia c'è un punto fondamentale. Il punto è esattamente questo: si può convivere con le mafie? Può una società considerare legittimo, non dal punto di vista morale, perché è sicuramente illegittimo dal punto di vista morale, ma legittimo dal punto di vista del suo futuro, convivere con le mafie? La mia risposta è no. E cioè le mafie sono i principali nemici dello sviluppo del sud, perché quello che succedeva in provincia di Foggia era esattamente questo, che tu avevi un peso drammatico sullo sviluppo di una zona che poteva diventare e che può diventare una delle zone più economicamente dinamiche dell'Italia. Su questo non ci possono essere fraintendimenti, la partita è inequivoca. Su questo si vince o si perde. Nella partita, nella lotta contro le mafie e nel controllo del territorio, non esiste il pareggio, quindi non esistono le zone franche.
E questo è l'intervento da uomo del sud e uomo politico. Giuliano nel suo primo intervento aveva citato proprio i giornali, i media, l'informazione, no? Io insisto su questo tema perché è un tema che a me sta molto a cuore. Faccio un esempio, vado a memoria. 2 anni fa in Puglia ci fu un orrendo incidente ferroviario con 32 morti, se vado, no? Quanto sei rimasto? Il suo giornale, come tutti gli altri giornali, mandò Giuliano sul posto, ci rimase 4-5 giorni, ok? Per il Ponte Morandi io sono arrivato il 14 agosto, e io e i colleghi di Repubblica sono arrivato il 14 agosto e sono andato via, non sono ancora andato via tecnicamente. Ecco, c'è sempre questa cosa, come se il sud contasse di meno, come se in qualche modo, non solo dal punto di vista della lotta alla criminalità, a lei do atto di aver studiato, di essere stato un ministro che studiava, suo successore magari è un pochino più poliedrico, diciamo, nelle sue attività, ecco,
fa fatica.
Però, non solo dal punto di vista della lotta del contrasto alla criminalità, io temo che ci sia una dimenticanza anche dal punto di vista sociale e mediatico. Tu non hai questa sensazione, Giuliano?
Allora, se mi chiedi esiste in questo momento una questione mezzogiorno, e io rispondo da cittadino del sud, no? Anche da chi ha fatto le scuole del sud, ti dico sì, è enorme. Penso però che esista un altro problema che viaggia parallelo, che è quello dell'altrove, che è un problema che è molto simile, che riguarda le periferie, anche qui, no? Le periferie di Milano, piuttosto che, noi abbiamo fatto un giro, insomma, le periferie, penso a quello che accade attorno a Verona, dove sono andato poco tempo fa. Cioè tutto ciò che non è nella nostra prossimità, nella prossimità del mainstream, pensi che non possa accaderti e che comunque non ti riguarda. Il meccanismo che è accaduto a Foggia, ed era un meccanismo che io da questo punto di vista ho visto e del quale in parte sono stato anche partecipe, perché io ammetto, per esempio, se tu mi avessi fatto questa domanda 4 anni fa, io ti avrei detto che il problema principale della capitanata era il caporalato, ma te l'avrei detto senza ombra di dubbio. E lo è, nel senso, insieme a tutto quanto il resto. Cioè il tema fondamentale è che se tu non sei vicino, se tu non, le cose non esistono se tu non le racconti. Quindi se tu non vai altrove a raccontarle quelle cose non esistono. E questo è il punto fondamentale. Sono d'accordo con te di questo, io sono anche vittima, vittima da cittadino, che il Sud non viene raccontato, e quindi non viene raccontata Ostia, se si può parlare di Sud, non viene raccontato quello che succede nel Gargano, non viene raccontato quello che sta succedendo in Basilicata attorno alla centrale dell'Eni, ti faccio un esempio, non viene raccontato quello che è in Calabria. Noi siamo stati insieme a San Ferdinando. Quanti giorni siamo stati a San Ferdinando? 3 giorni. Noi siamo stati assieme all'omicidio di Sacò, un ragazzo che viveva in una casa di latta, ucciso perché giocavano al tiro al bersaglio da sopra una collinetta. Una delle cose più incredibili a cui noi abbiamo assistito. Chi parla più di Sacò? Dov'è Sacò? Paola Clemente era una contadina italiana, aveva 55 anni e una busta paga finta di un'agenzia interinale italiana nella borsa. È morta 2 anni fa di fatica su un campo, a 55 anni. Allora, queste cose non ne parliamo perché succedono al Sud o perché succedono lontano da quella che è l'informazione mainstream, appunto altrove. Io penso che il primo punto sia l'altrove, il secondo punto è che il mezzogiorno mai come in questo momento, anche per via di una politica, no? Mai in questo momento sia raccontato come altrove.
Carlo?
Io sono molto d'accordo con Giuliano e aggiungo un elemento. C'è un sovrappiù di cinismo, diciamo il cinismo in qualche modo che tu ricordavi delle redazioni dei giornali, anche il cinismo della politica, cioè ci sono luoghi ad alto rendimento politico e luoghi considerati a basso rendimento politico. La foresta umbra, Monte Sant'Angelo, i 10 borghi dove per 20 anni la mafia dei montanari ha dettato legge e tuttora detta legge, è un mercato politico a basso rendimento. Se lo si vuole trasformare ad alto rendimento, sicuramente non si deve parlare di quello che succede in quei borghi, perché non è vero che il nuovo ministro dell'interno in Puglia non è stato, al Gargano non c'è stato. C'è stato il 9 agosto del 2018, era al Gargano, ma non a San Marco in Lamis per il primo anniversario della strage, su una barca a vela che incrociava al largo del promontorio insieme all'amico, al suo amico che lo ospita una residenza ai Laghi di Lesina, che è il titolare del Papete Beach. Quindi non è vero che il ministro dell'interno non c'era, era però lì in un altro tipo di prossimità, facendo dei selfie che venivano postati e che alimentavano un altro tipo, diciamo, di mercato, un altro tipo di mercato. Quindi io penso che alle considerazioni di Giuliano rispetto all'altrove vada anche aggiunto questo. Aggiungiamo un'altra cosa, che è il racconto. Le cose, se non si raccontano, non esistono. Poi bisogna pure decidere che uno deve avere un po' di pazienza a farsele raccontare, o fare un po' di fatica, come dire, a farsele raccontare, perché noi siamo nella comunicazione politica dei 140 caratteri, siamo nei giornali che i pezzi oltre le 40 righe non se li legge nessuno, siamo nel fatto che leggere in fondo, come dire, è una gran fatica, quindi non bisogna faticare. Allora, non bisogna faticare per leggere, non bisogna faticare per spiegare alle persone le cose complicate, perché è necessario un messaggio semplice. È chiaro che, diciamo, in questo, diciamo, se questo è il mainstream, l'altrove ce lo siamo giocato. Allora, in questo io penso che esista poi anche una forma di resistenza civile, dico sempre, che è leggere, per esempio, no? Dei libri, dei giornali, andare al cinema. Cioè, esistono poi forme, come dire, lo Stato, certo, arriva il ministro dell'interno da Roma, ma poi, come dire, il ministro dell'interno a un certo punto dovrà tornare a Roma. Allora, ci sono dei ragazzi, noi li citiamo nel libro, li raccontiamo, ci sono dei colleghi, per restare sui giornalisti, hanno un sito, si chiamano immediato.net, sono editori di loro stessi, non arrivano al 27 del mese, devono fronteggiare le querele dei signori, diciamo, dei capi clan, che possono permettersi avvocati, che possono chiudere le redazioni di questi ragazzi, e ogni giorno raccontano dal l'ultimo furto alla rapina, all'attentato di Milano, facendo nomi e cognomi. Non hanno mai avuto la dignità, ma non di uno strapuntino su un giornale nazionale, di una puntata televisiva, di un'ospitata, di un... non esistono per nessuno, non esistono per nessuno. Allora, personalmente noi quello che abbiamo potuto fare è raccontarli in questo libro, da qualche parte speriamo, come dire, di avergli consegnato un pezzettino della storia che meritano. Però, ripeto, io credo che questo poi stia anche, diciamo, nella... in ciascuno di noi, cioè non solo, voglio dire, negli addetti ai lavori. E dopodiché io penso che ce la si può fare, io non credo che sia una partita persa, credo che quella sia una terra, anche perché non è che è antropologicamente condannata a una diversità. Ce la si può fare, certo, come dire, è illusorio pensare che delegando il lavoro per intero alla magistratura o alle forze di polizia questo risolverà la questione, perché è vero che oggi, se parliamo di forze di polizia tre volte più numerose presenti sul territorio di quanto non fossero quattro anni fa, ci sono commissariati sul Gargano, il cui nome, diciamo, in codice la questura di Foggia è avamposto 1, avamposto 2, avamposto, cioè hanno battezzato dei commissariati avanzati, proprio come si fa nella riconquista di un territorio che non è più tuo, avamposto. Avamposto è un termine militare che indica, diciamo, il punto più avanzato, diciamo, della tua presenza nell'attività di contrasto. Si diceva prima, succedono cose incredibili, noi raccontiamo nel libro che a un certo punto, quando cominciano i bombardamenti in Libia e dall'aeroporto di Amendola si devono alzare i caccia che vanno a bombardare la Libia nel momento della, diciamo, caduta del regime di Gheddafi, a un certo punto non dalla torre di controllo, dal centro di comando dell'aeroporto di Amendola viene chiamata la squadra mobile di Foggia, tanto che il capo della squadra mobile pensa a uno scherzo, perché dice: ma io che c'entro con la guerra in Libia? E gli viene spiegato che gli aerei non possono decollare, la guerra non può cominciare, anzi l'abbiamo persa prima di cominciarla, perché si sono rubati tutto il rame che consente, diciamo, che consente l'elettrificazione dei servizi essenziali dell'aeroporto militare, no? L'aeroporto militare non aveva più corrente, si erano fatti tutto il rame, e scopriamo in quell'occasione che la provincia di Foggia è la provincia dove si ruba più rame in Italia,
un clan pacifista,
che più rame in Italia. Allora questo è, e allora poi noi possiamo pure decidere che sia la polizia, ma siccome è evidente che non si può mettere un poliziotto ogni, come dire, ogni fonte di rame, no? Ogni manufatto, è chiaro che, diciamo, la riscossa cosiddetta deve essere, l'abbiamo visto in Sicilia, l'abbiamo visto in alcune parti della Calabria, cioè, da soli non ce la fa nessuno. Ecco.
Ecco, io torno a Ti mangio il cuore, al libro, faccio una mini recensione e una confessione, l'ho letto senza sapere davvero di che cosa si stava parlando, non me ne ero mai occupato, vado molto poco spesso in Puglia, avevo letto poco. L'ho letto da novizio, come magari molti di voi che compreranno questo libro. È un libro incredibile, perché racconta delle storie incredibili, eppure sono tutte vere, sono certificate e sono prese dagli atti giudiziari. Perché dico questo? Perché all'interno di questo libro ci sono delle storie che uno le legge e dice: ma no, ma non è possibile. E emergono dei tratti di questa mafia, ripeto, sconosciuta, ma sconosciuta non solo al pubblico, al grande pubblico, ma sconosciuta anche a gran parte degli addetti ai lavori, me compreso, riconosciamolo. Emergono degli aspetti tribali e degli aspetti peculiari che davvero ti lasciano a bocca aperta. Io invito chi comprerà questo libro a leggersi, e a metà del libro, tra pagina 60 e pagina 100, la storia di Rosa, citata prima dall'onorevole Minniti, è la storia della faida tra queste due famiglie, i Tarantino e i Ciavarella. Invito a leggere la modalità con la quale si susseguono i delitti, che sono raccontati molto bene, non, come dire, per fortuna, dico, e per merito degli autori, questo mio pallino, leggendo gli atti giudiziari, ma poi riproducendoli in un italiano molto molto più commestibile, per fortuna,
ecco, sono raccontati davvero come se fossero, cioè, appunto, una serie televisiva, ma sono cose che sono davvero successe ed emergono dei personaggi. La figura di Rosa, la prima pentita, la prima e unica pentita, è una figura tragica, è una donna che sposa un Tarantino e poi dopo si innamora del bello della famiglia con la quale i Tarantino hanno in corso una faida, di Matteo Ciavarella. Ok, la faida tra i Tarantino e i Ciavarella comincia anni prima, con probabilmente uno dei pochi Ciavarella, diciamo, come dire, abbastanza in regola con la legge, che si rifiuta di fornire copertura al capostipite dei Tarantino per un furto, di dirgli, si rifiuta di mentire all'autorità giudiziaria, e per questo viene ammazzato lui, la moglie, i figli, messi al muro e sparati in testa, come dicono nelle intercettazioni dopo, seguenti, gli eredi degli autori di quel crimine. Da lì nasce una faida pazzesca. Ecco, quello che voglio dire è l'elemento di tribalità, che ad esempio è completamente l'elemento particolare, peculiare, che è completamente assente ad esempio nella mafia siciliana, senz'altro anche in quella calabrese. Ci sono alcuni tratti nella camorra napoletana, dalla quale questa mafia ha preso qualcosa. E noi ci siamo, questa Rosa sposa il bello dei rivali, fa tre figli con la genia Tarantino e fa una bambina con Ciavarella, e alla fine, per il timore della sorte, capisce che i suoi figli finiranno per ammazzarsi l'uno con l'altro, perché ha capito che nel destino di questa famiglia ammazzarsi fino a quando non ne resterà più neanche uno. Ma per molto tempo, prima del dubbio del pentitismo, aderisce a entrambe le filosofie. E sullo sfondo c'è la figura della mamma di Matteo Ciavarella, la capostipite, la vera capa del clan, che è una figura letteraria nella sua ferocia, nella sua determinazione. Ci sono racconti di cene ambientali intercettate in cui questa madre dice al figlio, appunto, tu gli devi mangiare il cuore, tu gli devi mangiare la faccia, tu esci, vai, uccidi, ma non uccidili, devi annientarli. Ecco, questa peculiarità delle donne, di una donna capomafia, io ammetto che una figura così forte, accanto al dolente pentimento di Rosa, due figure così forti le ho incontrate di rado. Questo matriarcato mafioso, da dove viene fuori? So che è una domanda magari posta in maniera un po' grezza, però...
No, è una domanda molto ricorrente, a cui si può rispondere con una battuta sorridendo, perché le donne pugliesi sono cattive, ma non è così.
Io in qualità di vittima mi astengo da rispondere.
Rispondo, diciamo, con una cosa empirica molto interessante che venne fatta qualche anno fa, uno studio psicanalitico sul territorio, in cui si, in qualche modo, attraverso un censimento dei pazienti in analisi, si cercò di ancorare a singole regioni specifici archetipi, no? Che giustificavano poi e la Puglia, quello, diciamo, che è emersa in Puglia era l'ossessione per la grande madre, cioè la centralità e, diciamo, l'incapacità di risolvere l'ambivalenza del femminile, che genera e accoglie e allo stesso tempo espelle, e può espellere con una ferocia senza precedenti. Questa centralità e questa ambivalenza danno alle donne di mafia pugliesi un ruolo che non hanno quelle calabresi, che non hanno quelle siciliane, dove c'è sempre un elemento in qualche modo ancillare, o in qualche modo, diciamo, che accompagna l'uomo. Qui la donna, come dire, non solo accompagna l'uomo, non solo gli fa da alibi, ma lo ossessiona, è il motore delle sue ossessioni. Maria Curzio, la madre di Matteo Ciavarella, è il motore dell'ossessione del figlio. Il figlio non è nient'altro che la prosecuzione, diciamo, è la sua carne, ma è la sua carne, il suo sangue, nel senso...
La custode, è la custode, se posso permettermi, Carlo, è la custode di un sentimento dannato, ma è la custode, è appunto perché è donna, mentre alla parte maschile non viene riconosciuta questa sofisticazione,
esattamente,
è perché la parte maschile deve sparare. Punto. E al punto massimo di superamento deve bere il sangue di quello
che ha
sparato,
deve leccare il sangue di chi è.
E la parte femminile è la custode di quel sentimento dannato, è una sorta di vestale,
sì,
e
sì.
Quando quel sentimento viene dimenticato, il suo compito è ricordarlo, e lo può fare appunto perché è donna. Un uomo non può farlo, perché un uomo è tra virgolette un competitore, è un altro potenziale assassino.
Tenete presente che Matteo Ciavarella, che sconta oggi l'ergastolo al 41 bis, e questo, anche questo, diciamo, è un fatto, non è un pettegolezzo, ha tentato due volte il suicidio e ha ossessioni ricorrenti notturne, cioè lui è inseguito dal fantasma della madre e del padre morto, ammazzato, che lo invitano nel sonno a continuare la fight, a finire fino in fondo quello che deve fare, cioè a ammazzare l'ultimo dei Tarantino vivi, che sono talmente consapevoli di questo. Come noi raccontiamo, l'ultimo dei sette fratelli maschi Tarantino vivi, che era l'ex marito di Rosa, Pietro, gira per i paesi del Gargano con il giubbotto antiproiettile. È uscito di galera, sa che prima o poi toccherà anche a lui, perché prima o poi un Ciavarella si occuperà di lui. Quindi Marco parla di sentimento dannato e di custodia del sentimento dannato, Maria Curzio, questa donna che poi, diciamo, nel libro uno magari leggendo può pensare che sia una donna nel libro Maria Curzio aveva 52 anni, quindi non era, diciamo, perché poi sono donne che mettono al mondo a 19, a 20, quindi a 52 anni era il capoclan, anche lei oggi è all'ergastolo.
Però mi viene un'altra domanda. L'onorevole Minniti ha citato un dettaglio ed è una domanda che mi è sorta leggendo quel dettaglio. Allora, una madre che a tavola, nella cena, nella convivialità, con la famiglia, col figlio che le racconta e gli dice: gli ho sparato, gli ho scaricato un caricatore in faccia, perché neanche sua madre, neanche i suoi genitori potessero riconoscerlo. E la madre che dice: bravo, bravo. E poi lui, per fare contenta la mamma, dice: e gli ho leccato il sangue della faccia. Ecco, e la madre annuisce compiaciuta. E al tempo stesso, dopo, si passa al duplice omicidio avvenuto in luoghi pubblici, in bar, di alcuni, diciamo, prestatori d'opera, killer, assoldati all'interno di questa faida, avvenuti in pubblico. Allora, abbiamo parlato della politica, dell'intervento della politica del 2017, di cosa c'era stato prima. Abbiamo parlato chiamiamole cose con il loro nome, degli errori di valutazione di parte della magistratura. Ma domanda che faccio all'onorevole Minniti e a Giuliano, che è un giornalista, che è pugliese, ma la società civile?
Allora, il tema vero che noi abbiamo avuto in questi anni, dopo i momenti più alti dell'impegno popolare contro le mafie che è seguito alle stragi siciliane, noi abbiamo avuto un progressivo affievolimento, diciamo, della capacità di reazione della società civile. Dobbiamo dirci sinceramente la verità, escluse alcune nobilissime azioni che tengono viva, penso soltanto a Libera, a Don Ciotti, la situazione non è quella, tra virgolette, di 15 o 20 anni fa. E tuttavia mi si consente di dire una cosa semplicissima: nel momento in cui lo Stato reagisce, come è avvenuto per la mafia del Gargano, la situazione cambia anche nel sentimento dell'opinione pubblica. Racconto un episodio. Si è parlato, per esempio, della figura del procuratore di Bari, procuratore Volpe, persona di pochissime parole, e che nel momento in cui ho incontrato per la prima volta era animato da un pessimismo cosmico. A me la cosa che ha fatto più piacere è tornare qualche mese dopo e trovarlo, tra virgolette, non come quello che aveva risolto il problema, ma quello che si sentiva pienamente in partita, cioè lo Stato era ridisceso in campo. Ma c'è un altro elemento. Vede, nelle settimane scorse si è votato anche in moltissimi comuni del Gargano. In uno di questi, per esempio, il comune di San Severo, che era uno degli epicentri della crisi e della presenza delle mafie, allora si stabilì che veniva costituito a San Severo il reparto prevenzione crimine, un reparto molto importante delle forze di polizia che veniva stabilizzato non in un capoluogo di provincia ma in una realtà di frontiera, appunto come San Severo. Benissimo, c'è una piccola notizia, è che questa vicenda è stata il cuore di una campagna elettorale e che il sindaco, che non aveva nascosto la mafia, il sindaco che non aveva detto qui non succede nulla, il sindaco che aveva detto va istituito il reparto prevenzione crimine a San Severo e ha trovato il luogo per istituire quel reparto prevenzione crimine, è stato rieletto col 62%. Non abbiamo risolto il problema. E tuttavia un certo segnale c'è stato, perché anche in quella campagna elettorale questo tema è stato riproposto, e cioè l'idea, ma stiamoci attenti a non fare diventare la Capitanata una terra di mafia, sì, perché se diventa una terra di mafia diventa un elemento che è contro la nostra terra. Io continuo a pensare che in Capitanata dire che bisogna combattere la mafia è un atto di amore verso quel territorio e non un atto di biasimo verso quel territorio.
Sì, aggiungo io che dopo i fatti del 2017 un primo, Carlo e Giuliano raccontano anche questo, un primo sbocciare di una coscienza civile attraverso la testimonianza delle vedove dei fratelli Luciani, i due contadini di cui abbiamo parlato, uccisi perché si trovavano dove, insomma, nel posto sbagliato al momento sbagliato, affiora proprio probabilmente in base anche a quell'intervento dello Stato, perché sennò altrimenti non ci sarebbe stato. Quindi questo è una...
È la stessa cosa che è avvenuta ad Ostia. Ad Ostia abbiamo prima avuto dei grandi testimoni che tuttavia erano molto isolati, poi a un certo punto cambia, appena lo Stato si presenta si costruisce un rapporto di fiducia. Lo Stato non deve mai rinunciare alla sovranità sul territorio, perché se rinuncia allo Stato lei comprenderà che è difficile che un cittadino da solo possa difendere la sovranità dello Stato.
Giuliano? Vi racconto una storiella. Allora, voglio dire prima una cosa un po' controtendenza. Tu mi hai chiesto, ci chiedi la società civile. Una delle cose di cui mi sono accorto lavorando su Foggia è che questi della società civile se ne fottono. E ti racconto un episodio incredibile, secondo me, che è accaduto a Monte Sant'Angelo qualche settimana fa. Monte Sant'Angelo, tra l'altro, è uno dei posti di turismo religioso più importanti nel mondo ed è la culla di uno dei clan, il clan di Bergolis. È stata sciolto per anni il comune per infiltrazioni mafiose, c'è un nuovo sindaco che ha fatto della sua campagna elettorale la battaglia antimafiosa. Qualche settimana fa gli hanno fatto trovare un teschio umano fuori dalla porta del comune. La città ha avuto una reazione, sono scesi in piazza la sera, hanno fatto una bellissima fiaccolata, però non devono aver spento tutte le fiaccole perché la notte hanno incendiato il portone del comune. Che è una cosa che,
certo,
in Sicilia, in Calabria, un atto del genere sarebbe impensabile. D'altronde però non faremmo un buon servizio se non raccontassimo che in realtà qualcosa è anche successo prima. Vi racconto velocemente un'altra storiella. Siamo andati a presentare il libro a Lucera, abbiamo fatto un bel discorso io e Carlo. A un certo punto in prima fila ha alzato la mano una signora minuta, era seduta qui, e ha detto: io vorrei portarvi la mia testimonianza. Cioè, io insegno in una scuola media e ho insegnato a lungo a San Marco in Lamis, città dove sono stati trucidati due innocenti. Un giorno dei ragazzini di terza media, mentre rientravano dall'ora di educazione fisica, io li aspettavo in classe, ho sentito urlare. Un ragazzino aveva litigato con un compagno e gli aveva mangiato un orecchio, gli aveva staccato un pezzo dell'orecchio. Io ho visto che sono scappati tutti, bidelli, colleghi, perché diciamo il ragazzo che aveva staccato l'orecchio si chiamava Li Bergolis. Io sono andato subito in presidenza e ho detto: bisogna chiamare i genitori, è successa una cosa gravissima, sono scappati. Cioè, allora, io a quel punto ho preso l'elenco degli studenti, ho trovato il numero e ho chiamato. Io mi rendevo conto che stavo facendo una cosa, però davanti a un orecchio staccato, quello in ospedale, non potevo non... Ho chiamato, mi ha risposto una signora, mi ha detto che vuoi, non mi disturbare, mio marito sta dormendo. Io ho detto no, guardi, è successa una cosa gravissima, qui deve venire qualcuno. Dopo mezz'ora si è presentato questo omone dicendo sono Libergolis, perché mi hai disturbato, che vuoi? Io gli ho spiegato quello che è successo, lui non era stato collaborativo inizialmente, a un certo punto gli ho detto, guardi, se lei manda sua figlia a scuola vuol dire che lei vuole che suo figlio venga meglio di lei, altrimenti non lo mandava. Cioè io, poi pensandoci ora, raccontava lei un po'...
Sì.
Dice, questo omone ha rinculato davanti a queste parole, a un certo punto ha ascoltato, cioè a parte che ha distrutto di botte il ragazzino nel frattempo per punirlo, cioè da quel momento la scuola ha avuto un nuovo interlocutore, la famiglia Libergolis,
che è una delle famiglie
che è probabilmente la famiglia
protagonista,
insomma,
esatto, protagonista del libro,
se non hai i morti agli ergastolani, agli ergastolani, ecco, i maschi di famiglia,
quindi che loro. Voglio dire, al di là del che la in realtà sprazzi di reazione della società civile, come appunto è evidentemente la scuola, cioè non è un luogo comune dire la scuola, no cavolo, la scuola ci sono. Il vero problema è, secondo me, è stata la politica che ne l'ha sistematizzata, che non ha fatto sentire la propria presenza, che non ha fatto, che dava, che mentre quella chiamava Libergolis a casa, gli dava le concessioni per i locali comunali ai Libergolis. Quindi quello è, cioè, secondo me il tema è la politica.
Chiudiamo su questa nota di ottimismo. Intanto io ringrazio Giuliano e Carlo, perché a mio avviso hanno scritto un libro necessario, ed è un libro davvero che si legge, io l'ho letto davvero strabuzzando gli occhi, è un libro che, ecco, diciamo così, che prima non c'era. E quindi per questo, secondo me, è davvero una, non uso gli aggettivi, giornalismo civile, è un libro importante. E ringrazio anche l'onorevole Minniti, che ci ha fatto la cortesia, il piacere di venire, di venire fino a qui. So che ha un aereo da prendere e quindi lo libero. Eventuali domande agli autori direi che le facciamo, no? Vis-à-vis, intanto, ok?
Grazie.
Grazie.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.